RadioTube Social Village di Marta Cagnola.
E così inizia un nuovo sabato pomeriggio in diretta insieme con RadioTube, RadioTube Social Village, RadioTube Social Network, insomma le nostre due ore che passiamo insieme ogni sabato pomeriggio in diretta su Radio 24. Io sono Marta Cagnola, chiocciola Marta Cagnola su Twitter e su Instagram, mentre come sapete ovviamente lo ricordate anche voi a memoria, il numero per gli sms e i WhatsApp è 349-238-6666. Due ore di diretta, la seconda sarà quella con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Invece nella prima parliamo moltissimo di spettacoli, tantissima musica con degli ospiti dei quali vado particolarmente fiera, sono proprio contenta, state con noi e scoprirete insieme chi sono, ma vorrei partire parlando di televisione, perché questa settimana è ritornata una fiction che era partita con un grande successo ed è arrivata a un enorme successo con dei dati d'ascolto pazzeschi. Introduciamo il nostro ospite così.
Io sono qua per questo. Tu? L'ho fatta per sembrare un pirata. Sembra un pirata. E se mi cavo un occhio e ci metto una benda? Se mi taglio una mano ci metto un uncino. Che fai, ridi? I pirati devono spaventare i bambini, mica farli ridere. A meno che non si tratti di bambini coraggiosi.
È tornata e sempre con un grande successo una serie che era molto attesa, si era interrotta durante il lockdown perché erano state girate solo alcune puntate, ma aveva fatto una grande sensazione. Va in onda il giovedì sera su Rai 1, ma è sempre disponibile su Rai Play, Doc nelle tue mani. E con noi c'è il protagonista Luca Argentero, buongiorno.
Ciao Marta, come stai?
Tutto bene. Luca, faccio un passo indietro e ti chiedo, faccio un po' Portobello, dove eravamo rimasti, cioè una serie di grandissimo successo, grandissimo ascolto nel momento peggiore e che era poi ovviamente rimasta a metà per ragioni di forza maggiore. Come hai vissuto tu quel momento di successo così grande?
È un modo molto bizzarro perché eravamo come chiunque in pieno lockdown e contemporaneamente con la mia compagna all'ottavo mese, quindi all'ottavo mese di gravidanza ovviamente. E quindi è stata una sensazione strana quella di non poter gioire assieme alle altre persone con cui abbiamo lavorato a questo progetto per tantissimi mesi e dall'altra la mia attenzione era quasi completamente catturata su quello che invece mi stava succedendo di bello nella vita. Però è stato un successo talmente eclatante, talmente inaspettato che non vedevamo l'ora di tornare a raccontare la fine di questa prima stagione, perché abbiamo lasciato tutti un po' col fiato sospeso, compresi noi.
Allora, era un periodo molto particolare, un periodo in cui eravamo divisi tra le immagini tremende degli ospedali, il dolore dei medici e improvvisamente una storia che paradossalmente parlava proprio di un medico, era proprio ambientata in un ospedale, che ha catturato il pubblico. Secondo te qual è stata la chiave per non aver fatto intanto scappare il pubblico, dire non ne vogliamo più sapere, non vogliamo sentir parlare di medici, ma per catturare l'attenzione e anche tanta emotività?
Noi abbiamo usato praticamente sempre come fil rouge la parola empatia. Credo che in quel momento ci fosse una sorta di necessità di sapere che c'era qualcuno che si prendeva cura di noi, nonostante tutto quello che ci sentivamo dire. I media ci proponevano una prima linea di difesa, che erano appunto medici, infermieri, OS, che comunque erano lì, e noi abbiamo raccontato, spero in modo adeguato, ma ne sono convinto perché ce l'hanno detto, una categoria che in quel momento rappresentava non solo un'eccellenza del nostro paese, poi l'abbiamo visto nel corso dei mesi anche rispetto alla sanità di altri paesi, ma proprio l'idea che c'era qualcuno che si prendeva cura di noi. Noi, è un po' il nostro sottotitolo, che anche lì era, è stato totalmente casuale, nelle tue mani, era l'idea di sapere che davvero c'era qualcuno pronto a accoglierci le loro mani in un momento di così grande, di così forte bisogno.
Tratto da una storia vera, quindi comunque ispirato a un libro estremamente informato e scritto da una persona che ne sa. Però io immagino che abbiate anche avuto delle reazioni da parte dei medici. Vi facevano paura? Che sensazione avevate in merito?
Beh, c'è stata grandissima attenzione nella preparazione. Cioè, l'idea era assolutamente quella di non fare nulla per sembrare approssimativi. E questo, devo dire, abbiamo fatto una preparazione veramente approfondita. Siamo stati, grazie al professor Randolfi, al Policlinico Gemelli, in preparazione per parecchie settimane, tutti i reparti, non solo noi attori, ma anche la regia, la scenografia, i costumi. Abbiamo avuto modo di stare lì e di capire come funziona un reparto per non sembrare appunto grossolani. E poi, secondo me, raccontiamo un bel modo di essere medici, raccontiamo un attaccamento a questo lavoro e un attaccamento al paziente che è un bel modo di prendersi cura appunto degli altri. I riscontri, soprattutto degli addetti ai lavori, e parlo dei medici, non certo degli addetti ai lavori del cinema, è stato molto positivo e questo ci ha inorgoglito.
Luca, hai detto prima stagione, abbiamo già capito che ci saranno sicuramente ci sarà sicuramente la seconda, non allarghiamoci, ci sarà sicuramente la seconda, ma la notizia è che la Sony Pictures Television Studios svilupperà un adattamento americano.
Sì.
E distribuirà la versione originale italiana e gli eventuali remake internazionali. Non è poco, è una bella notizia che arriva da Lux Vide.
Io penso che sia una cosa incredibile. Mentre andiamo in onda noi, è in onda in Portogallo, in Spagna, presto in altri paesi. Mi sembra un passo incredibile sia per Lux, soprattutto per una serie targata Rai. E anche però diventa una necessità, visto che il pubblico, secondo me, un pochino lo si tende a sottovalutare, e ormai il benchmark di qualità delle serie è quello internazionale. E quindi come linguaggio, come scrittura, questa serie ha dimostrato di essere un buonissimo livello.
Io sono molto favorevole all'esportazione dei buoni prodotti italiani, anzi degli ottimi prodotti italiani, quindi esportiamo Luca Argentero all'estero. Più esportazione per Luca Argentero. Ovviamente il giovedì sera siamo tutti lì a vedere Doc nelle tue mani su Rai 1, poi c'è anche su Rai Play per chi ha le prime serate on demand come me. Luca, ti ringrazio davvero tanto, in bocca al lupo, e davvero Doc dappertutto, dottor Andrea Fanti in tutto il mondo.
Grazie.
Grazie Luca, presto.
Buona giornata.
RadioTube Social Village.
Vi avevo promesso molta buona musica in questa prima ora di RadioTube. Beh, cominciamo così.
Stava facendosi Arachiri, chiuso in un cinema porno francese, ma dopo i primi tentativi non è il momento, disse, poi si arrese agli sviluppi della trama, alla profondità dei dialoghi, per arrivare all'astronave, quella scatola tutta lamiere che non smetteva di tremare e si appoggiava appena su due pietre, aveva attraversato i campi e si era aperto il mignolo di un piede. Un dottore non stava mai lì ad ascoltarlo.
degli album più amati in questo periodo. Da quando è uscito, tutte le recensioni sono state positive e in effetti è davvero un gran bel disco. Il titolo è Cinema Samuele e con noi c'è Samuele Bersani. Buongiorno.
Eccola, ciao. Ciao Marta.
Samuele, come hai preso le recensioni, i commenti? Mi sembra che tutti ti abbiano festeggiato, abbracciato. Raramente ho visto giudizi così unanimi.
Sì, lo è stato e devo dire che sono rimasto molto commosso davvero da questo bagno di affetto, di riconoscimento al lavoro che avevo poi appena consegnato, perché fino al giorno prima, va bene, la casa discografica ce l'aveva, però era un po' come se io sentissi di averlo soltanto in casa mia. La curiosità, quella notte ce l'hai, fai fatica a dormire. Il giorno dopo è stato veramente un party, una festa.
Ma sono state capite le tue canzoni? Perché ho letto molte analisi, voglio sapere cosa pensi di quello che è stato scritto.
Ma le analisi mi fanno molto molto piacere, perché comunque che ci sia qualcuno che vada a scavare dietro alle parole è interessante, cioè almeno a me è sempre piaciuto quel giochino lì dall'altra parte, quando dovevo ascoltare io le canzoni degli altri, però non bisogna nemmeno andare a volte proprio a cercare quello che non c'è. Perché poi si cerca un significato sessuale ormai in tutto, cioè anche se uno dice Arachiri, non è l'Arachiri, è un'altra cosa, no? Se vado a leggere i commenti. E questo mi fa sorridere. Cioè io penso sempre di dominarle le cose che scrivo. E poi ci sono anche cose che uno scrive che fanno parte del suo inconscio, e gli altri a volte rilevano queste cose con un'empatia velocissima, no? Quasi più di un tuo amico che ti conosce da anni. Questo è un po' il mistero che lega tutti noi, che abbiamo a che fare con delle cose fatte da altri, quando sentiamo che per qualche ragione ci scaldano, oppure no.
Rispetto a Nuvola numero 9 è cambiata l'importanza dei social. Questo che sensazione ti ha dato? Cioè hai il pubblico più vicino, però sei sezionato in maniera diversa.
Sì, è molto diverso. Poi diciamo che per come sono fatto io, non avendo chi per me lo fa, ma dovendoci stare dietro, diventa poi una cosa anche abbastanza alienante da un punto di vista, però la velocità con cui puoi riverberare un tuo pensiero è un'occasione. L'importante è non farla diventare una cosa da, no, cioè, esibizione quasi circense, se non solo di vanità fine a se stessa, cioè se uno ha delle robe da dire le dirà.
Mi è molto piaciuta questa idea del cinema Samuele, delle canzoni come proiezioni. Noi stiamo perdendo purtroppo un po' la gioia dell'essere pubblico, le sale fanno fatica, i live sono difficilissimi da organizzare. Tu hai annunciato delle date, come stai vivendo questo momento?
Ma come tutti, proprio in un clima di sospensione, cioè un po' anche di tempo che nel frattempo scorre veloce, perché per tante ragioni ci sentiamo che questo anno è volato, no? È come se non ci fosse stato, perché siamo stati dentro, ognuno di noi ha una propria bolla, insicurezza professionale nella maggior parte dei casi, no? Per non dire poi quanti casi di rinculo, di depressione che ci saranno dati da questo momento qua, perché adesso lo stato attuale si vede soltanto se abbiamo 37.1, se non ce l'abbiamo, ma c'è anche questo aspetto qui. Dopodiché, sai, è un clima di incertezza. Se uno dà un appuntamento, spera di poterlo mantenere, perché ti dici faccio dei concerti da aprile a maggio, è perché comincia ad esserci forse uno spiraglio per pensare che lì ci saranno, come posso dire, maggiori controlli ancora di oggi, ancora più garanzie. Dall'altra parte, e anche la natura umana vuole guardare avanti.
devo dire che quando tu racconti del coprifuoco nel disco mi è venuto un colpo al cuore. Certo, la canzone era stata scritta prima, ma ora fa un certo effetto.
Allora, canzone che poi chiude proprio anche per ragioni musicali e anche perché appunto uso la frase dei titoli di coda, quindi titoli di coda lo dovevo mettere in fondo all'album, no? La canzone si chiama Distopici, però questo Distopici, intanto, come nel cinema, no? Quando c'è l'effetto morphing, lo pronuncio, dico distopici, distopici, e poi diventa ti sto vicino a un certo punto, questo distopici, quindi si trasforma in un'altra parola. E avevo scritto questo pezzo tra, non so, novembre, dicembre del 2019, prima che ci fosse tutto questo, no, il problema di pandemia. Prima ancora c'era un problema che adesso magari abbiamo messo un po' così per ragioni un po' umane, no? Cioè, perché dimentichiamo tutto nel dimenticatoio, però praticamente era bruciato mezzo polmone, no? Tra l'Amazzonia, tra l'Australia, sono andati in fumo, no? Non so quanti, no? Migliaia di ettari di foresta, quindi c'era un problema, e allora ho raccontato in questa canzone quello che sentivo. Poi nel momento in cui è arrivato il lockdown, la canzone comunque io ce l'avevo in casa, la ascoltavo e sentivo che c'era qualcosa di stridente, non solo di così attuale. E allora una frase che stava dentro la canzone l'ho voluta levare e l'ho modificata, perché allora sì, veramente sembrava quasi la fotografia di Bergamo, e non me la sono sentita, e confesso di averla modificata in un'altra frase che comunque ha un senso diverso, ma racconta lo stesso il principio.
Io sono pazza della copertina del tuo disco. Una delle cose che faccio fin da bambina è guardare le finestre illuminate delle case e immaginare la vita che c'è dentro.
Ma allora, intanto la copertina di Francesco è un lavoro che rispecchia in pieno, secondo me, poi il contenuto dell'album, cioè un po' anche una delle cose che mi ha trasmesso negli anni in cui è stato mio discografico Dalla, cioè quella, la curiosità proprio di guardare da fuori i condomini il più possibile la sera, quando ancora c'era la luce, quella azzurra che le vecchie televisioni producevano dentro gli appartamenti. Allora, così qualche volta nelle passeggiate diceva: prova a immaginare che cosa succede, quanto possa essere feroce per loro questo momento, invece che piacevole, spiacevole, la tensione che vivono, insomma tutte delle cose un po' paradossali che comunque mi hanno portato ad avere a volte delle, no, degli scampoli di immaginazione mentre camminavo per strada. Quindi questo condominio è un po' il condominio delle lucine che ho in testa, che si sono accese dopo un blackout di qualche anno, di qualche tempo.
Ma c'era qualcosa, Samuele, che ti faceva paura in questo ritorno? Il disco, la promozione, tornare in televisione, c'era qualcosa di cui avresti fatto volentieri a meno?
Insomma, no, non è che ci fosse qualcosa che mi faceva paura. Più che altro, dai, può essere anche il fatto così di avere un disco abbastanza anomalo nel mercato, però io non è che poi faccio questo lavoro in considerazione di quello che è il mondo fuori, nel senso che, cioè, vado d'accordo con tante persone, a volte però è un po' come davvero se avessi preso una botta in testa e mi fossi svegliato all'improvviso, se apro gli occhi e vedo questo mondo, cioè è molto vero che ho tanti amici, ma ci sono anche tante cose che non capisco, e allora uno dice: boh, il mio disco chissà, se troverà qualcuno che sente dentro una parte di sé. Quindi questa è l'unica ragione, diciamo, per cui avevo un dubbio mio intimo, ma non verso il lavoro che avevo fatto, perché, cioè, ci ho lavorato veramente tanto, cioè più di così in questo momento non avrei potuto.
Samuele, adesso tocca a noi. Tu hai fatto un gran disco e sono tutti d'accordo. Resta a noi a questo punto da vivere con il tuo album, girare i film delle nostre vite con la tua colonna sonora. Grazie Samuele.
Beh, sono contento che ognuno abbia i propri colori per arredarle queste canzoni e se poi riesce a farle addirittura sue, questa è la, senza che io magari riesca a dirglielo direttamente, glielo dico già adesso, è la gioia più grande.
Grazie, grazie davvero, grazie a Samuele Bersani.
Radio Tube Social Village.
In questo Radio Tube Social Village di questo sabato, la prima ora come sempre dedicata agli spettacoli, abbiamo finora incontrato Luca Argentero, il protagonista di Doc nelle tue mani, una serie che sta facendo un enorme successo, che ha superato il 30% nella prima puntata, che è un ritorno di questa serie che era rimasta spezzata durante il lockdown perché avevano potuto girare solo alcune puntate, quindi da tempo si attendeva il ritorno. E poi Cinema Samuele, questo album bellissimo, avrete letto anche voi le recensioni su tutti i giornali in questi giorni, unanimi, un album che è piaciuto davvero tanto, Samuele Bersani con Cinema Samuele. Ma continuiamo a parlare di musica con un altro album che è uscito in questi giorni e lo vorrei introdurre così.
Certi uomini vivono per i soldi, certi bastardi per il potere, i ragazzi vivono per vivere, le anime sante per trasmigrare, gli idealisti vivono per un'immagine, i drogati per la droga, certi uomini vivono per la fede, i naviganti vivono per il mare, Giovanna d'Arco visse solo per bruciare, certi miei amici non sanno dove andare, i cantanti ucciderebbero per apparire in un programma in televisione, dove i discografici morti della Warner, della Universal e della Sony poi gli pubblicano la canzone. Io so che son venuto dalla fica e so che lì voglio tornare per avere l'illusione e l'impressione di inventare un tempo buono, un fiore rosso, una preghiera contro il male, per dimenticare ogni mio giorno ed ogni notte della storia ed il dolore di arrivare alla tua fica, per scordare i tuoi problemi, i tuoi vestiti, le tue borse, il mio tremare, per dimenticare tutto ciò che la tua fica fa contorno, i tuoi stivali, il tuo ragazzo, il tuo mascara, le parole. Perché io vivo come fossi un animale, perché io vivo perché sono un animale.
Questo è un pezzo molto particolare, molto intenso, che si intitola Certi Uomini, ed è il primo singolo tratto da un album che si intitola Forever ed è il primo disco da solista di Francesco Bianconi, la voce dei Baustelle, molti l'avranno riconosciuto. Allora, Forever è uscito il 16 ottobre, noi abbiamo incontrato Francesco Bianconi nel suo studio qualche giorno fa. Abbiamo parlato di questa Certi Uomini, abbiamo parlato del suo disco, che si apre con un'affermazione. L'affermazione è: non è più tempo di cantare. Non è più tempo di cantare? Ecco, intanto le abbiamo chiesto questo.
Era riferita molto all'Occidente, alla cultura del cinismo e del nichilismo di massa che ormai siamo bravi a produrre, che io sono il primo in quanto rappresentante anche di una categoria di, industria, chiamiamolo così, culturale, Ma lo si vede ovunque questa cosa, nei romanzi, nei film, nelle serie ormai, nei dischi. I prodotti dell'Occidente sono tutti improntati a questa disillusione totale, a questa disperazione, anche a questo ormai soltanto essere bravi ad avere a che fare con il grande male, col grande cinismo, con tutto fa schifo, tutto è da distruggere. Per cui la canzone è scritta, cioè, sono tempi che insomma c'è poco da cantare, però dice che anche Schopenhauer poi scrisse di felicità, per cui c'è come poi una... Prima del Covid io dicevo comunque bisogna pensare a una sostituzione, a qualcosa di alternativo a questo sistema di valori. Per cui non era tempo di cantare allora, ti dico, non è stato tempo di cantare durante il Covid, per quanto mi riguarda, non era tempo di cantare e alterare la realtà, perché era tempo di pensare alla realtà così com'è e come dire, sostituirvi dei modelli alternativi. Per cui continuo a essere come dire, non è tempo di cantare e alterare la realtà, non è il tempo della retorica, cantare nel senso della retorica, quando si canta si addolcisce la cosa, invece è tempo di essere svegli, attenti. Poi se cantando si riesce ad essere svegli, attenti e stare sulla realtà, va bene.
Non è la prima volta, è accaduto spesso anche con i Baustelle, in questo disco parli più di una volta della morte.
Perché mi piacerebbe non aver più paura della morte, mi piacerebbe vivere in una società che non ha il tabù della morte. Sono molto attratto da chi, come, non lo so, come in certe forme di misticismo forse, si arriva ad esempio all'idea di addio senza passare dalle religioni, e lo si percepisce per illuminazione diretta, per conoscenza diretta. Mi piacerebbe molto arrivare a cogliere quella felicità lì, che è come avere la conoscenza, come aprire gli occhi e percepire che tutto è, e che poi lo puoi identificare poi con Dio, con quello che ti pare, e a quel punto non conta più niente, la morte, che cosa. In certi uomini, vivo perché ho voglia di morire, non significa, non è l'inno al suicidio, significa vivere in una maniera così esatta che non è più importante neanche anche il vivere, non fa più paura, cioè non so, per dire, vivere con una voglia di vivere, con un'illuminazione tale da fregarsene sia della vita che della morte.
Dal punto di vista musicale, dal punto di vista compositivo, è insieme un album spogliato di molte cose e un album molto complesso.
Sì, per certi versi è anche fintamente spoglio, perché comunque è, come dire, c'è una riduzione sicuramente degli elementi, e come dire, non ci sono delle cose che si è abituati a sentire normalmente in un disco di canzoni o di musica leggera, ma un po' di pop rock moderno, per cui non c'è la ritmica, non c'è la batteria, non c'è il basso, le chitarre. Devo dire che come togli l'elemento percussivo automaticamente, anche mentre appunto durante la lavorazione di questo disco mi rendevo conto che togliendo l'elemento percussivo era come se l'attenzione, se provavo a cantare delle cose su quello, era come se queste cose avessero una maggiore cassa di risonanza, non so, era come se avessero più forza, magari non sempre è così, però e quindi è un disco sicuramente privato, spogliato di alcune cose, ma quelle cose che ci sono comunque significative, anzi significanti, forse ancora di più che quando, no, sono in relazione ad altre. Da sole riescono a funzionare, significare meglio.
Tante collaborazioni anche internazionali.
Fin dall'inizio io volevo, sapevo che volevo fare un disco così all'osso, così privato dagli orpelli, da risultare una sorta di canzone unica, universale di tutto il mondo. Ho cominciato ad avere l'idea di questa sorta di canzone, di questo folk universale in cui contavano il suono delle parole, non tanto poi il senso. Per cui ho pensato da subito, ho detto sarebbe bellissimo che ci fosse cantare in arabo, cioè, per cui ho cercato, e alla fine Indy Zara è stata un'ottima scelta, perché oltre che una donna meravigliosa è anche una persona che è venuta appositamente, ha cantato qua, e ha scritto lei il testo ovviamente in quel caso, mi ha insegnato un po' come pronunciarlo, abbiamo cantato insieme. E poi c'è l'inglese, c'è Rufus Wainwright, io volevo farlo cantare in francese perché lui è canadese francofono, poi gli ho mandato il pezzo, lui mi ha detto no, mi ha scritto qua, io voglio, lasciamelo cantare in italiano perché io sono amante dell'opera, e alla fine, come dire, sono contento, aveva ragione lui, lo fa, si sente che lo fa bene. E poi c'era tutta questa grande idea, vedrai che poi ci vediamo tutti insieme, facciamo un grande aperitivo insieme, poi è venuta questa piaga biblica e magari un giorno ci riuniremo tutti per un grande aperitivo da qualche parte.
Un verso di una tua canzone in cui parli dei discografici morti ha fatto molto scalpore, ma al di là di questa immagine forte, cosa pensi davvero del momento della discografia di oggi?
Ma per certi versi ne penso che sia anche un bel momento, perché vedo che si è come creato sicuramente, ad esempio, la musica leggera, la musica pop ha cambiato il linguaggio. Mi viene da dire, era anche giusto che quello vecchio in un certo passasse, no? L'era delle cose in cui non si possono dire determinate parole, ma non perché sono volgari, ma perché non è giusto di usare in un ritornello di una musica, di una canzone pop, non puoi dire questo o non puoi dire quest'altro, tutte le regole, tutte cose assolutamente inutili, e come se poi fossero il segreto, no, del successo, del fabbricare una hit. Per cui c'è stato un cambio. Vedo con un po' in maniera preoccupante il fatto che poi questo cambiamento, come dire, si è innanzitutto un po' subito cristallizzato, io lo trovo un po' come codificato, è diventato automaticamente cliché. E insomma vedo un po' di omologazione, vedo che è come se ci fosse una grande proposta unica, no? È come se non c'è più la divisione fra underground e mainstream, è tutto diventato la stessa cosa, bene, però allo stesso tempo è tutto diventato la stessa cosa anche da un punto di vista di creatività, è come se avesse un po' appiattito le differenze, no? Per cui è un po' tutta la stessa musica. I produttori più fighi sono dei ragazzini giovanissimi, però questo sarebbe una roba meravigliosa, se non che io non ci si appiattisse tutti, no? Sulla ricerca del beat perfetto, che poi è sempre lo stesso, che serve a spaccare, a fare i milioni di visualizzazione e tanti soldi, il cosiddetto successo. Mi sento di non essere totalmente, solamente retorico quando dico, come ti sto per dire adesso, che non bisognerebbe pensare soltanto al successo, perché altrimenti diventa, mi sembra troppo una riduzione una riduzione a qualcosa che non è, insomma, legato a, ai linguaggi creativi, insomma.
RadioTube Social Village.
Eccoci ancora dopo questo incontro che abbiamo fatto qualche giorno fa, ve l'ho detto, l'abbiamo registrato nel suo studio con Francesco Bianconi, leader dei Baustelle, che ha lanciato il suo primo album solista Forever. Andatelo a sentire, che è un album molto molto particolare. Adesso parliamo di un film che va su una piattaforma streaming, ma con una colonna sonora un po' particolare e una voce che è una ragazza, una brava ragazza alla quale voglio molto bene, e la introduciamo così.
Voglio sentire la storia della Dea della Luna.
Ancora?
Raccontami, mamma.
Una donna bellissima e un uomo affascinante erano innamorati. Ma lei, per errore, prese una pozione magica e volò via, lasciandosi dietro il suo vero amore. Ora lei lo sta aspettando sulla luna.
Volo via, solo avessi un paio d'ali nella scia, lascio dubbi e braccio cieli, salirò sulla luna e tu mi vedrai sparire dentro il blu.
Over the Moon, il fantastico mondo di Lunaria. Esce il 23 ottobre su Netflix una favola d'animazione che è la storia di Fei Fei, una ragazzina appassionata di scienza e impegnata nella costruzione di una navicella spaziale con lo scopo di andare sulla Luna e dimostrare l'esistenza di una leggendaria dea che abita lassù. È una favola piena di musica, poi la canzone ufficiale, quella dei titoli di coda, quella insomma che ci accompagna nel ricordo poi del film, è Volo Via. La voce è quella di Elodie. Bentornata a RadioTube, a Elodie, buongiorno!
Buongiorno, come stai, Marta?
Bene, grazie, contenta di sentirti e anche contenta di parlare di un film tenero, divertente, ma anche commovente.
Io pianto tantissimo, posso dirti la verità? Molto.
Allora, una cosa che penso sempre è che una consacrazione per un cantante pop è quella di essere scelto per la canzone di un film importante di animazione. È un punto d'arrivo, dai.
Intanto grazie, che non ci avevo pensato. In realtà ero semplicemente molto felice che comunque Netflix e di far parte di un cartone animato. Io sono una fan sfegatata dei cartoni animati, mi hanno insegnato più di cartoni animati ad amare la vita, forse che poi la vita in sé. Spesso i cartoni animati, secondo me, sono fatti più per gli adulti che per i bambini. Però questa lettura che mi stai dando tu mi piace, me la rivendo, va bene?
Tutta tua, te la cedo.
Grazie, vai.
Con un film del genere ti avvicini ancora di più al pubblico dei piccoli, sì, che è un pubblico delicato, importante.
Sì, perché il pubblico dei più piccoli è un pubblico più istintivo, quindi non lo sa perché le piaci, non sa come funzionano ancora i rapporti tra esseri umani, no? Tutta una serie di malizie di atteggiamenti che si capiscono crescendo, quindi i bambini sono solo istinto, e se tu a un bambino piaci, evidentemente qualcosa di buono c'è, cioè mi fa ben sperare, mi fa pensare di essere una bella persona, ecco questo, poi magari mi illudo, però tendenzialmente è quello.
Io questa ragazza la conosco e confermo, però dai, sono molto cambiate le storie per i ragazzi, cioè a noi venivano proposti altri modelli, qui una bimba sogna di diventare un'astronauta, cioè una scienziata dello spazio.
No, direi che sono cambiati tanto, pensando che lui è comunque il regista della Bella e la Bestia, di Pocahontas, di Aladdin, e comunque ha fatto tantissimi film. Evidentemente in questi ultimi 30 anni la figura femminile ha acquistato e finalmente, direi, dei ruoli che prima non ci erano in qualche modo riconosciuti. E se esistono nei cartoni, esiste nella realtà, per assurdo. Non so, magari uno dice, ma ecco. E invece, come dici tu, ti dà la sensazione che sia possibile, quindi che i bambini possono cominciare a sognare di diventare grandi scienziate, anche le bambine.
Eh sì.
Ed è anche perché nel cartone animato c'è una parte anche abbastanza lunga dove c'è lei che studia, che vive con la frustrazione di non riuscire al primo colpo, che per me, che non sono stata una bambina così, in realtà l'ho guardato e ci ho fatto caso, cacchio, cioè impegnarsi piano piano e ottenere un risultato studiando e rompendosi, capito, la testa sul foglio.
Anche queste principesse di oggi sono diverse.
No, è bello che sono delle principesse che hanno dei caratteri, quindi non sono sempre così simpatiche, buone, dolci, gentili, bla 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 bla. E così ci togliamo anche un po' da questo personaggio, da quest'idea di donna, no? Che anche le donne hanno un carattere tremendo come gli uomini, anche noi siamo insopportabili, anche noi abbiamo le nostre giornate. Invece noi eravamo abituati con Cenerentola, con Biancaneve, cioè o eri una strega o eri una santa. Non funziona così, non è così. E sia la, vabbè, senza spoilerare troppo, ma sia Fei Fei, che è la protagonista, che poi non mi viene, Chang'a, sono una donna e una bambina con tratti caratteriali belli e anche brutti, dove spesso però ci troviamo anche noi in quegli atteggiamenti.
Io più territorio strega, mai stata nemmeno vicina a quell'ideale, a quelle eroine, così.
Perfette, con questi caratteri così dolci, così amorevoli, col perdono dietro l'angolo. Ma guarda, un po' secondo me non ci ha fatto bene, ma dall'altra parte, se adesso i cartoni animati lo fanno così, evidentemente in questi 30 anni tutti quanti abbiamo partecipato a renderci più umane.
Ma tu cosa volevi fare da piccola?
La cantante. No, è vero, la cantante o l'attrice, questo era il mio sogno. Comunque sono sempre stata egocentrica anche da piccola. Comunque mi piaceva intrattenere a casa i balletti, le cose, cioè, ho sempre parlato tantissimo e ho sempre cercato di far ridere le persone, cioè mi piace intrattenere. E quindi sono sin da piccola, quindi in realtà ho fatto semplicemente quello che mi veniva naturale.
No, allora ti confesso cosa volevo
Sì.
fare io. Io o cantare a Sanremo o fare la giornalista al dopo Festival di Sanremo.
Quindi era comunque Sanremo.
E certo.
Cioè, comunque tu lavoravi solo il periodo di Sanremo. Vabbè, però ti posso dire da una parte, comunque una settimana l'anno, quindi cioè, geniale.
No, non era male come idea.
No, per niente, posso dire pure io voglio fare cantante di Sanremo, basta. Oddio.
Faccio la seria. Io già mi immagino che le famiglie, ma non solo, guarderanno Over the Moon sul divano, sotto la copertina, nelle serate che, ahi noi, sempre più passeremo in casa, sperando di allontanare lo spettro del lockdown. Ma tu come hai vissuto questo periodo tra confinamento, poi aperture, poi dubbi?
Allora, io il lockdown, va bene, l'ho passato in compagnia con Fabio. E allora, la sensazione, io non sono ipocondriaca, almeno, però in famiglia ci sono ipocondriaci, quindi comunque ho a che fare, siete dei pazzi, però va bene. Ma in questo momento è giusto anche da una parte. Allora, sicuramente questo periodo, perché comunque si esce meno, si fanno molto meno vita mondana, è utile per riflettere. Solo che io avevo avuto già questo tipo di sensazione quando ho fatto il talent, proprio la stessa identica sensazione, ti fa diventare un po' pazzo. Cioè io non amo particolarmente perché fare i conti con me è sempre un po' difficile, perché sono molto severa e molto umorale e me la prendo con tutti. Quindi in realtà non è il massimo. Ecco, però mi serve, cacchio, ho 30 anni, devo crescere, basta. Cioè, devo capire come risolvere alcune cose con me stessa. E questo periodo dovrebbe far bene a tutti quanti da questo punto di vista, mettersi in discussione, però veramente.
E in questo momento difficile per la musica, cosa sogni?
Ma è sogno un po', sogno che si trovi un vaccino, che riusciamo tutti quanti a ricominciare a lavorare alla normalità, e penso che tutti ne abbiamo bisogno, chi per un motivo, chi per un altro. Cioè, dobbiamo pensare che c'è gente che veramente non lavora da tanti mesi, che è un periodo complicato, tanto complicato, quindi veramente spero che si torni alla normalità il più presto possibile per riprenderci poi tutti quanti la nostra vita, almeno la sensazione, la parvenza di poter un minimo dare una direzione.
Eh sì, eh sì.
Quello,
Grazie Elodie, sei sempre un tesoro.
no, grazie a te. Io ti seguo sempre tantissimo su Twitter, sappilo. Ti leggo sempre, Marta. Sempre, mi fai tanto ridere.
Ah, mi fai morire. Un abbraccio grande. Allora, mi raccomando a tutti, dal 23 ottobre su Netflix Over the Moon, il fantastico mondo di Lunaria, per sognare, ma anche per commuoversi un sacco. A presto, un bacio a Elodie.
Un bacio grande, grande, forte.